Capiago, ottobre 2011, 3 giorni con padre Elia Citterio sulla vita spirituale, secondo incontro.
Allora, questa mattina, cioè in questa ora, voglio riprendere quell'invito al possiamo predisporci a godere la compagnia di Dio senza alcuna precondizione, cioè imparando proprio a reagire e ad accogliere man mano secondo la nostra vita. Ora, quello che dirò è dentro, è un responsorio che si usa, non mi ricordo più se nella preghiera del mattino o della sera, dove si dice: verso la tua parola guida il mio cuore. E poi si risponde: fammi vivere nella tua via. Lo riprendo. Verso la tua parola guida il mio cuore, fammi vivere nella tua via. Allora c'è un'idea di guida per il cuore, non per la mente, e c'è vivere, vita, che non è, per noi non è così scontato. E tenete conto che a livello della cultura di oggi, forse una delle preoccupazioni che l'esperienza ecclesiale di fede deve tener presente è che nel vivere la fede gli uomini non si allontanino dalla vita, ma soprattutto che non allontanino la vita da loro. Allora, ripeto un po', è un dato culturale di oggi e non vi sto a illustrare gli elementi che fanno pensare a questo, però potrebbe essere abbastanza intuitivo. Per esempio, una delle difficoltà, chi non è praticante o comunque non segue, ha sempre l'impressione che la dimensione religiosa è lontana dalla vita. In qualche modo, se vuoi vivere, non devi tener conto di certe cose, se no, questa è un po' la dimensione di fondo, no? E che penso che i genitori sperimentano sovente con i figli quando crescono. Allora, in gioco, e questa è responsabilità nostra come credenti, in gioco è: le parole del Vangelo sono affidabili? Chi lo dice? Chi spiega? O chi vive? Le parole del Vangelo sono affidabili? Poteste tradurre: quello che Gesù dice, noi ci crediamo davvero? O vorremmo crederci? Quello che Gesù fa vedere, noi siamo davvero disposti a prenderlo? Vi faccio un esempio che ho già fatto altre volte, ma pensate al comandamento del rinnega te stesso. Se c'è uno dei comandamenti più ostici alla sensibilità di sempre, non è che bisogna di sempre, ma direi particolarmente oggi, che tutto è in nome della realizzare se stessi, la ricerca della propria felicità, eccetera, è questo del rinnega te stesso. A noi sembra una cosa assolutamente inarrivabile. E quando la concepiamo come pratica, facciamo dei guai. Cioè, nel senso che siamo capaci di rinnegare noi stessi in cose magari non significative, e in cose significative non lo facciamo. Quindi il frutto non lo godiamo. Allora, uno degli inghippi del nostro modo di recepire la parola di Dio è data da questo, è data da questo che sto spiegando. Allora, quando noi ascoltiamo Gesù che parla, noi evidentemente ci sentiamo lontani da quello che lui dice, no? E immaginiamo che che lui voglia farci arrivare a un certo livello. Quindi le cose che noi sentiamo, noi le viviamo come fosse un ideale che sta lì e noi dobbiamo lavorare per poterci arrivare. Se fate così, capisco perché siete sempre stanchi. Non si può fare questo. Per quanto sembri logico fare questo, non fa parte della logica del Vangelo. Eppure sembra che è normale pensare così. Le cose andrebbero percepite all'opposto, come a dire: quello che Gesù dice, per quanto sembri lontano sulle nuvole oppure no, un grande ideale, allude sempre a ciò che corrisponde alla radice di vita per il nostro cuore. E io faccio l'esempio del rinnegare se stessi con una mamma che ha un bambino piccolo. È già abbastanza grande, però quando è proprio piccolo, allora la mamma deve per forza rinnegare se stessa per accudire al bambino. Io dico, come immagine, ogni vagito del bambino è un comando di Dio per la mamma. Ma io non ho mai visto, se non è ammalata, una mamma scontenta per questo. Io non ho mai visto una mamma che è afflitta, che perché deve sempre accudire al bambino, non può fare questo. Sì, quando parlo con le amiche lo può anche dire: non posso uscire di casa, sono bloccata, no, va bene. Ma se non è malata, ci sono anche malattie, ma se non è malata, quello che vive, lo vive con gioia. Allora, lei, in quel contesto particolare di vita, realizza il comandamento di Gesù: rinnega te stesso. Vuoi la vita? Rinnega te stesso. E non è complicato, almeno per voi donne, noi uomini non lo so, ma per voi donne non è complicato. Allora, la logica del Vangelo è legata a questo modo di vivere la vita. Tutti i comandamenti del Vangelo sono così, però per noi è molto difficile riuscire a cogliere questo. Eppure, nella dimensione concreta della vita, ripeto, facendo l'esempio di una mamma con il bambino, non è una cosa complicata. Io ho già conosciuto mamme che per anni non hanno mai dormito. Non sono morte, non sono diventate pazze. Se a noi chiedessero un centesimo di quello che ho chiesto alla mamma per il suo bambino, lo chiedessero per un bisogno di una persona, noi diremmo che è impossibile. Allora, delle due l'una: o Gesù si sbaglia, o noi non apriamo la porta giusta. C'è qualcosa che non... Forse è meglio tener conto della seconda ipotesi, no? Meglio. Poi, se non funziona questa seconda ipotesi, possiamo anche dire che forse Gesù si sbaglia. Allora, in gioco è non tanto il tentativo, ma la ricerca, piano piano, no? Come dire, con pazienza, anche con dolcezza di pazienza nel nostro vivere, di poter cogliere i comandi di Dio come radice, non come ideale. Pensate per esempio al fatto del perdono. È così semplice perdonare? No. Chi non è stato pizzicato sulla corda giusta dice sempre che si può perdonare, che non è poi così complicato perdonare. Ma basta essere pizzicati sulla corda giusta che per noi è pressoché impossibile. Tanto più se, diciamo così, il male che ci viene addosso ci ha contraddistinti praticamente per tutta la vita. Il perdonare cosa comporta? È un'azione nostra? Noi siamo capaci di perdonare? A noi è richiesta l'esercizio del perdono come capacità di farlo? Non è chiesto questo, ma noi interpretiamo così. E interpretando così, noi non riusciamo e lo viviamo come un peso ulteriore. Ci sono molte, molte circostanze della vita che sono così. Faccio un altro esempio. Una figlia che deve accudire la mamma che è malata, e lei non ha preventivato questo, ma si ritrova in questa circostanza, delle due l'una. O la cosa la vive come, come dire, come non so, la via di Dio per la sua vita, se no lei farà, svolgerà il dovere di accudire la mamma, ma lei sarà intristita, arrabbiata. Questo vale per una figlia, per una mamma, come vale per una suora di clausura che rega per 30, 40, 50 anni e poi si ritrova che per, non so, una certa situazione, non è stata considerata in una situazione o nell'altra, alla fine resta arrabbiata. Allora la domanda è, noi che non abbiamo potere sugli eventi della vita, perché dobbiamo restare oppressi? Non è, questo è una delle questioni perenni della vita umana. Nessuno mai risolverà. Ma ognuno è chiamato a dare una risposta nella logica della rivelazione del Signore Gesù. E vi ricordo quello che dicevo anche stamattina. Tutti i comandamenti, tutti gli inviti, tutte le... le osservanze che il Signore ci mette davanti non hanno un valore di materialità, come dire, tu devi fare questa cosa, anche perché ognuno recepisce la cosa nella sua concretezza, nessuno mette in pratica le stesse cose allo stesso modo, nessuno, ed è giusto che sia così, perché è il cuore che risponde. Allora vuol dire che dietro ogni comando, quindi ogni parola che Gesù dice, se non si coglie il movimento per cui lui dice questo, se non si coglie il clima entro il quale ci dice questo, se non si coglie il rapporto dentro il quale lui si muove verso di noi con una parola, con un comandamento, noi o non lo sapremo eseguire, e quindi alla fine dice, vabbè, non si può. Oppure peggio, io mi sforzo, ma resto arrabbiato. Ogni rabbia si fa pagare al proprio cuore e anche agli altri. Noi possiamo benissimo, reagire anche bene, no? Nel senso di essere premurosi, cioè, non dare adito, diciamo, di opprimere le persone. Noi possiamo farlo, ma prima o dopo questo, invece di risuonare come guarda, il Signore mi concede di fare questo, no, io sono costretto a fare questo e sento il peso, e arrivare in abiti da lavoro all'invito del pranzo. Allora, si può, diciamo, suggerire, accompagnare il nostro cuore a poter vivere in modo diverso, a poter recepire le parole del Signore in modo diverso? Allora io stamattina provo con un esempio che è preso sempre da questo capitolo 12 di Luca, e vi leggo il passo che vorrei commentare. Questo capitolo appunto è ricco di molte di queste immagini che noi usiamo praticamente tutti i giorni. Allora, sempre il capitolo 12 verso la fine, quando i versetti sono 54-59, diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, viene la pioggia. E così accade. Mi hanno detto che qui quando è nuvolo là, viene l'acqua. Viene il temporale, di sicuro. E quando soffia lo scirocco, dite, ti sarà caldo. E così accade. E poi Gesù annuncia e dice: ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E dov'è l'ipocrisia? È così semplice intuire i tempi di Dio? Dove sta l'ipocrisia? Ipocriti. Poi aggiunge: e perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? E poi fa una specie di paragone, che può essere una piccola parabola, no? Oppure così, ma un racconto come un'istruzione che non è immediatamente cogibile. Il paragone suona così: quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada procura di accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esecutore e questi ti getti in prigione. Ti assicuro, non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Questa immagine, voi come la cogliete? È una questione di finanza pubblica o di tasse pagate o non pagate? Oppure di quando ognuno, no, ha un contenzioso, no? Ti faccio causa, dice, sarà meglio mettersi d'accordo, ma se uno fa causa vuol dire che non è disposto a mettersi d'accordo, no? Allora, cosa vuol dire questo? Noi, quando sentiamo un'immagine del genere, e ci succede pressoché sempre con il Vangelo, cerchiamo di immaginare la scena come se fosse un dato di realtà, dice, nella vita può avvenire così, e poi cerchiamo di applicare quello che ci riguarda. Ci riuscite, se fate così, ad applicare questa cosa? Penso che... Allora, è probabile che non vuol dire questo. È probabile che il significato vero non allude a questa storia di contenziosi tra persone. Qual è il contenzioso di cui qui si tratta? Voi potete intuire? Allora, il contenzioso è, e questo tutti i padri antichi hanno sempre interpretato così, solo i moderni hanno cambiato. Allora, quando voi agite, quando noi agiamo, noi abbiamo da una parte una oggettività di il bene e il male consiste in questo e in questo. Dall'altro, ognuno che agisce si muove secondo, pur in senso lato, ma si muove secondo la sua coscienza. Il bene e il male oggettivo non influiscono direttamente sulla coscienza, ma è la coscienza che coglie se una cosa è bene o male. Allora, Gesù è come se dicesse: non vivere diviso. Se tu, dato che hai un certo contenzioso, noi abbiamo sempre un contenzioso nel vivere, chi si può trovare in perfetta buona coscienza sempre, dovunque, comunque? Chi di voi? Se c'è qualcuno, alzi pure la mano. Io esco e... È impossibile, no? Allora, nessuno di noi è in totale buona coscienza. Gesù dice: cerca di muoverti in accordo con la tua buona coscienza. Quando noi non siamo divisi, il bene che facciamo è legato a questa esperienza di rivelazione. Vi faccio un esempio solito, quello dell'ira è sempre significativo, no? Uno mi dà una botta in testa, oppure mi rapina del portafoglio, no? oltre a sentire il male della botta, io voglio come ristabilire una specie di diritto, no? Lui mi ha mancato e io voglio, come dire, perlomeno avere i soldi, perlomeno. Oppure se è una, non so, tipo uno della famiglia, uno che, a cui sono legato, dice, ma come si è permesso di fare questo, no? Eccetera. Allora, quando voi esigete, per esempio, le scuse, per esempio, il dato da fare per ristabilire il vostro diritto, voi avete la buona coscienza che questo è fatto nel modo adeguato? Allora, voi sapete che in quella direzione non fate male, ma come lo esigete? Voi siete sicuri di essere proprio totalmente in buona coscienza? Nessuno lo è. Allora Gesù è come se dicesse, perché persegui quello? E se voi leggete tutto il capitolo 12, perché cerchi le cose, perché ti vuoi affidare alle cose, perché non viene da lì. Allora, la buona coscienza è in rapporto a che cosa? Il tuo cuore, dove riposa? E qui c'è il problema per noi. Quando noi diciamo cuore, noi alludiamo normalmente alle reazioni del nostro cuore, ma le reazioni non dicono ancora la verità del nostro cuore. Chi conosce la verità del proprio cuore? In che mani sta la verità del proprio cuore? Se voi non accogliete questa verità dalle mani di Dio, voi non potete conoscere la verità del vostro cuore. Voi vi affidate sempre alle reazioni del vostro cuore, nobili, con buone ragioni, ma sempre reazioni. Gesù è come se dicesse, se voi perseguite il bene solo all'interno delle reazioni, non scoprirete la verità del vostro cuore. Allora, quando lui illustra questo del mettisi d'accordo con la tua coscienza, vivi nel tuo cuore in ragione della verità che viene da Dio e che si comunica a te attraverso Gesù. È sempre Gesù che parla, eh? Allora, quando noi vogliamo esigere il rispetto del nostro diritto, noi in qualche modo dobbiamo abbandonare il Signore, dobbiamo lasciarlo da parte. Ma se noi lasciamo da parte il Signore, troveremo la verità del cuore? Eppure, noi abbiamo fondato buone, molte ragioni per difendere il nostro diritto. È qui che non si può insegnare niente a nessuno. È qui che vale, c'è un unico maestro, c'è un'unica guida, nessun altro. Allora, ognuno è chiamato a aprire il cuore a questo unico maestro che conosce il nostro cuore, la cui verità, cui del cuore, la cui verità è nelle sue mani. Ma noi facciamo esperienza di questo nel vivere la nostra fede? Quasi mai. Allora, l'invito di Gesù, e alla fine di questo capitolo, no? È di, ma a voi non preme la verità del vostro cuore? Perché, vivendo di reazioni, invece che fidarvi della vostra buona coscienza, vi attaccate al carro del malvagio? Ecco allora il valore dell'espressione prima. Voi sapete giudicare delle cose di questo mondo. E qui fa l'esempio, in una società contadina il tempo è importante. Quindi soffia il vento così, vuol dire che compare la nuvola lì, vuol dire che... E lui fa un passaggio rispetto alla realtà sua che è lì davanti a loro. Lui è quella nuvola che compare, e quel vento che soffia, dice, perché? Non lo sai riconoscere, non lo sai distinguere. E gli dice, ipocriti. Allora, la cosa suona non come una minaccia, ma come una rivelazione. Allora, perché tieni il tuo cuore nell'ipocrisia, se puoi accedere alla verità? Non far patire al tuo cuore quello che il tuo cuore può godere nella verità che da me proviene. La cosa strana è che questo brano, questo del ipocriti non sapete giudicare, nella liturgia è abbinato a una lettura molto, diciamo, severa, ma anche qui è severa se la guardate da un certo punto di vista, da un altro è molto consolante. Il brano è quello di Romani 7, allora aspetta, Romani 7, beh, comincia dal versetto 14 in poi, no? Ma il versetto centrale è quello che io adesso commento, è il versetto 25. Allora, 7, 25, sì, cioè il versetto significativo. Allora, tenete conto di questa immagine. Si può vivere in accordo con la propria coscienza. Collegato a questa lettura di Romani 7, noi è come se vedessimo che la nostra coscienza non è integra. E c'è tutta la descrizione che noi siamo divisi, vogliamo il bene, poi facciamo il male, vogliamo una cosa e facciamo l'altra, desideriamo una cosa e ne facciamo una terza, tutto così, no? Ed è un brano molto, e lo dice San Paolo di se stesso, che pure, dico, non è proprio l'ultimo, E quando dice, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato, no? Cioè, dà una visione piuttosto, io dico severa, ma comunque non è proprio simpatica, ma è la nostra realtà. Però, tenete conto in che spirito è detto. Allora, andando avanti, no? A un certo punto dice, sono uno sventurato. Spesso noi guardando come reagiamo, siamo proprio degli sventurati. Come si fa? È impossibile. E poi lui aggiunge, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Allude a questo dramma che noi viviamo costantemente. E senza altre spiegazioni aggiunge, siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Punto e stop. Chi mi libererà da questa tortura? Siano rese grazie a Dio per mezzo. Aspetta, no. Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Allora, la domanda mia, ed è anche la lucidità di sguardo che vorrei far passare, è: se San Paolo, con tutta la forza e la potenza che ha, pensate, no, educato nella più rigida osservanza della setta dei farisei, non ha mai mancato a una regola, neanche quella del mangiare, neanche quella del non si deve fare così, non si fa così, non si deve fare così, non si fa così, no? Sempre. Poi conosce il Signore, non è che rinuncia, ma non prende più la vitalità, la vivacità, l'intensità di vita dall'osservanza della legge, la prende dal Signore. Quando la prende dal Signore Gesù, dice, ma chi mi libererà da questo corpo di morte? E prima non lo diceva. Quando lo dice, non è in ragione di un tormento. Lui sottolinea il tormento, nel senso che questa è la nostra condizione. E allora come se dicesse, ma perché cerchiamo la risposta di lì, Non c'è. Non si trova. Per avere la risposta bisogna come cambiare prospettiva. E la prospettiva è: siano resi grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. La domanda è: noi facciamo esperienza di questa risposta di Dio per il nostro cuore in Gesù prima di voler risolvere i nostri tormenti? E sottolineo, quando San Paolo dice questo, lo dice proprio quando lui si è convertito al Signore Gesù, non lo dice da prima. E noi vorremmo fare meglio di San Paolo? Mi sembra strano questo. Eppure è una logica che noi perseguiamo anche senza volerlo, in parte perché siamo abituati, in parte perché credo che sia proprio la natura umana fare così, in parte è la nostra storia personale. Comunque è una cosa normale, no? Ma non è evangelica. Allora l'invito, ed è forte questo, ed è forte, è: siano rese grazie a Dio per mezzo del Signore Gesù. Nella messa che fa proclamare questo brano di Vangelo, il canto al Vangelo, che voi sapete che è sempre una finestra di luce molto molto significativa per ascoltare il brano. I brani, se non li ascoltate a partire da una finestra di luce, spesso suonano come dire, come generalisti, suonano come cose teoriche, ma a partire da una finestra di luce le parole acquistano un'altra forza. Il canto al Vangelo dice: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Deduzione: se noi, non dico che non riusciamo, ma non possiamo fare come San Paolo, trovandoci nel tormento, poter dire siano rese grazie a Dio, vuol dire che non siamo piccoli. Sotto sotto vuol dire che noi esigiamo, come una risposta previa, o da noi stessi, o da Dio, o dalla vita, per poter accedere a questa rivelazione. Ma secondo il Vangelo non esiste nessuna condizione previa. L'esperienza della fede invita a lasciare ogni condizione previa. Infatti che è facile dirlo, ma non è così facile viverlo. Però, nella logica evangelica, non esiste un'altra porta. Qui potete farvi le domande ulteriori, ma rispetto a Dio, i piccoli chi sono? Facciamo un esempio. Io faccio un peccato. Pensate, ieri al film, no? Quest'uomo, preso dalla paura, no? Perlomeno lui pensa di aver ammazzato uno, a tutte le giustificazioni. Nella logica della morale, lui non ha nemmeno peccato perché è stato costretto. Ma alla coscienza non c'entra la logica della legge, non c'entra. Voi potete avere tutte le logiche, pensate ai sensi di colpa. Avete tutte le logiche, la logica dalla parte vostra, però non basta. Allora lui ha coscienza che ha ammazzato un uomo. Lui ha peccato. Cosa gli impedisce? Di non disperare. Voi sapete qual è il contrario della disperazione? Normalmente la disperazione vuol dire che la cosa è la speranza, no? Ma voi sapete che i contrari a livello della vita del cuore non sono mai dello stesso tipo. Cioè, il contrario di libertà non è schiavitù. Cioè, il contrario della disperazione, qual è? La? No.
Consolazione?
No. Consolazione è ancora troppo simile. alla carità. Cioè, allora, se voi pensate a quella figura, no? Chiaro, è un film, voglio dire, adesso non stiamo ad esaltare, però è significativo, allora. Di per sé, lui sarebbe un uomo disperato. Quando lui parla, la mia anima non è in pace, non è sinonimo di disperazione. Perché? Perché a lui, come dicevo, non fa mancare la pace a nessuno. Non solo, ma questa esperienza di non pace, che lui vive come una fonte perenne di pentimento, gli permette di accedere ai cuori di tutti. E lui è gratificato della grazia, e tutti se ne rendono conto, ma lui non si dà mai merito né titolo di questo. Infatti, si muove sempre in maniera bislacca, non cerca mai l'approvazione di nessuno, anzi il contrario, no? E lui non esce da questa fonte di pentimento. Allora, il pentimento che allude alla percezione della responsabilità del peccato, che a volte è nostro o anche di altri, non ci fa cadere nella disperazione, perché è tenuto aperto il nostro cuore alla carità di Dio. Allora, tutto l'invito a chiedere perdono non è semplicemente per essere poi in pace io, è per non farla mai mancare a nessuno e confidare solo nel tuo Signore. Questo è un passaggio che di per sé è semplice, ma come tutte le cose semplici, spesso si raggiungono alla fine della vita, o perlomeno come un esito, diciamo, lungo, un esito largo della nostra vita. Eppure per noi è molto facile cadere nella disperazione, perché la disperazione ha buone ragioni di logica per il nostro cuore. Ma tutti intuiamo che questa logica non proviene dal fatto di essere piccoli. Tutti lo intuiamo, non c'è bisogno che io o uno lo spieghi all'altro. Tutti lo intuiamo. Allora, i piccoli chi sono? Coloro che preferiscono i pensieri di Dio ai propri. Ma guardate che lasciare ogni nostra ragione per sposare la ragione di Dio è un po' complicato. E questo è il motivo per cui noi dovremmo portarci l'un l'altro pazienza, dolcezza, perché non è dato a nessuno di ottenere questo, né per noi stessi né per gli altri. Noi possiamo solo favorire questo processo. Questo è opera direttamente del Signore, ed è per questo che vale il principio del attendi. Questo del attendi spessissimo suona come una forma larvata di disperazione, ma nella logica dei piccoli non suona mai così. Allora, quando noi preghiamo, quando noi soprattutto, non so, cerchiamo di fare il bene, guardate che di fondo è il cuore che si ribella alla logica della disperazione. Chiunque è oppresso nella vita, chiunque, per qualsiasi oppressione resti oppresso, sa, prima o dopo lo scoprirà, che potrà, sarà libera di fare il bene in modo bello a qualcuno. Questo è sempre vero. Quando questo bene fatto in modo bello non suona più come moneta di scambio per ottenere qualcosa, il bene conquista il vostro cuore. E allora anche quella forma di disperazione cambia. È come se si, vedete, quando si soffia dentro una cosa e tutta diventa più, come più leggera, no? Infatti è una delle immagini del cuore, un cuore oppresso è come schiacciato, un cuore che invece che è contento è più leggero, no? Sono immagini che noi usiamo. Allora, la dimensione più specifica della frase di San Paolo, ma non è possibile liberarsi da questo. Siano rese grazie a Dio. E poi c'è ancora una cosa ancora più particolare, che noi facciamo ancora più fatica a sentire, ma se qualche volta al cuore è concesso, poi a poco, come dire, è come se si apre di più l'orecchio, la percezione si fa più nitida, è che perché in tutte le scritture è detto che Dio preferisce i piccoli ai superbi? Di per sé non si dice, però un po' lo stesso, no? Infatti in certi salmi si dice gli umili, no? In certi salmi si dice i miti, ma secondo la logica del Vangelo è i piccoli. Perché? Sì, ma è sempre ancora una caratteristica di noi. Quando uno dice un piccolo si affida, ma rispetto a Dio, perché lui preferisce i piccoli? E i piccoli non sono una certa categoria, è il cuore quando? Allora perché? No. Perché è l'unico modo per far risaltare la sua paternità. Cioè quando tu sei piccolo, funzioni da piccolo e tu non fai che esaltare la paternità di Dio. Il bene che noi facciamo è a titolo nostro? È a titolo di valore per la nostra faccia? È a titolo di far splendere la paternità di Dio in questo mondo? E noi, ognuno, indipendentemente da tutti i tormenti che ha, ha sempre la possibilità di fare splendere questo. Se noi ci credessimo di più, ci libereremmo di molte nostre oppressioni. Non è che la vita cambia, nel senso che se uno ci dà una botta in testa, non è che io lo convinco a non darmela più. Al massimo cercherò di schivarla, al massimo, se riesco. Ma non scatta questo. Però scatta che intanto, per esempio, non resterei offeso dalla colpa dell'altro, non resterei schiacciato come dipendente dalla colpa dell'altro, e questo fa fare al cuore l'esperienza che Dio è padre. E in questo è come se noi, ecco lì, vivete in accordo con la vostra buona coscienza. Cioè, il cuore ha questa possibilità che sta sotto e attraversa tutti i nostri giudizi negativi, cattivi che abbiamo di noi. Questa cosa sta più sotto, è come dire, è più pulita, esprime di più la verità del nostro cuore, ma noi siamo molto disabituati nel vivere a cogliere questo. Voi sapete che nella dinamica della psicologia, chi fa il medico o comunque sa, anche per esempio gli insegnanti per i bambini, sa che se una famiglia c'è, vuol dire, come una grossa ferita, il bambino porta la conseguenza di questo, no? Cioè praticamente noi ci trasmettiamo continuamente il peso, non dico dei peccati nostri, ma spesso sono, come dire, come... diciamo eventi, che è come un destino, diciamo così, è come un destino, no? E questo non si spezza se non quando tu scopri che non devi attenerti mai al tuo giudizio. E quando si è dentro non è così semplice, però l'invito del Signore è: sai giudicare il cielo e la terra. Perché non puoi giudicare il tempo, cioè questa opportunità dentro questa logica del Vangelo che io rappresento per te? Questo è tutto l'invito alla dimensione di un'esperienza di fede nel concreto della nostra vita. E non c'è ancora richiesto di cambiare nulla. Se in qualche modo non si arriva a questo accesso, per quanti sforzi facciamo di cambiare le cose, tendono a non cambiare mai. Questo causa un'enorme fatica per il cuore, molta fatica. E questa fatica alla fine la paghiamo noi. E, almeno per me, qui c'è dietro, c'è dentro, c'è dentro questo, è una specie di percezione che se così è piaciuto a Dio, noi non possiamo cambiare la storia. Così è piaciuto a Dio. E in effetti, a volte, non so se pensate, noi parliamo, non so, Gesù è venuto a redimere dal peccato, va bene, noi lo proclamiamo, i peccati sono finiti. È venuto a portare la salvezza, ne vedete tanta di salvezza in giro. Allora, se non ha sistemato le cose, è perché non è sufficientemente potente? O è perché noi non cogliamo quella verità di splendore che la sua azione porta al nostro cuore? E se potessimo cogliere questa, saremmo così arrabbiati con il mondo che non cambia mai? E questo è un po' la logica di fondo che noi dobbiamo imparare a percepire, e qui c'è tutto il cammino della preghiera, c'è tutto il cammino dell'amore del prossimo e c'è tutto il cammino della, diciamo così, si potrebbe esprimere in questo modo, la fede aggiunge qualcosa alla nostra umanità o no, secondo voi? Di per sé non aggiunge nulla, però è come se trasfigura tutto. La trasfigurazione è una specie di luce che non è che si vede all'esterno, qualche volta si vede, anche Gesù si è trasfigurato, gli apostoli l'hanno visto, però se notate, quando vedete la raffigurazione del mistero della trasfigurazione, almeno nella tradizione orientale delle icone, gli apostoli sono scaraventati per terra. E quando guardano, guardano storto, cioè sono piegati così. Allora, da una parte sono scaraventati e dall'altra possono guardare. Questo è il segnale di quello che avviene nella nostra vita. Noi siamo scaraventati, da tutti i guai della vita, nello stesso tempo possiamo cogliere questo mistero di luce. Il mistero di luce non è che cambia le cose, ma si dice appunto, no, le trasfigura, cioè è come si fa percepire il senso del nostro agire, del nostro essere, indipendentemente dalle condizioni che ci sono. Dio non può fare un cerchio quadrato, e può fare sì dei miracoli, ma li fa raramente, perché i miracoli più grandi sono costanti, se noi fossimo capaci di vederlo. Allora tutto, in fondo tutto il mistero è quello di come dire, abilitare o accompagnare il nostro cuore a vedere questa luce del Signore. Posso concludere così. Io spesso ricordo questo fatto, che voi sapete che nell'elenco dei giorni della creazione, allora il primo giorno è stata creata la luce, ma la luce che noi vediamo viene dal quarto giorno, perché il quarto giorno ha creato il sole, la luna, le stelle, no? La luce che noi vediamo è in funzione del sole. Allora, la luce del primo giorno, qual è? Allora, nella tradizione ebraica, e poi ripresa dalla tradizione cristiana, allora, la luce del primo giorno è la luce della santità di Dio che, come dire, che innerva il caos generale. Però questa luce non è più dato di vederla, se no, quando arriverà il Messia? Se Gesù è il Messia, noi riusciamo a percepire questa luce? E questa luce non cambia, perché la storia è sempre segnata dal dramma che le compete. Ma questa luce che attraversa la storia rende il dramma della storia l'opportunità di far splendere la salvezza di Dio, che è il riposo nel Signore Gesù. Venite a me voi tutti, no? E io vi darò ristoro. È l'eterno riposo che noi diciamo per i defunti. Riposo ha un altro significato. Ecco, il nostro camminare, il nostro incamminarci, il nostro stare continuamente nella via allude a questo processo di accoglienza della luce del Signore che a poco ci aiuta a dare il senso alle cose per il nostro cuore. Non si può spiegare il senso delle cose che tutti siamo d'accordo, nessuno è convinto. È una luce per il nostro cuore. E poi voi ritornateci sopra con le vostre domande e poi alle 4:30, se avete qualcosa da chiedere, rimettiamo in gioco. Pranzo alle 12:30.